L'operazione che stiamo facendo in questo cammino di Quaresima è quella di cercare di scrutare nel mondo in cui viviamo e quindi anche nei fatti di coscienza nostri, nelle scelte, nella vita, perché il mondo in cui viviamo noi lo cogliamo per quello che siamo noi, per quello che pensiamo, che facciamo, no? Ebbene, l'operazione che stiamo facendo è di cogliere nel mondo in cui siamo alcuni segni dei tempi. Questa è una categoria del Concilio, no? Segni dei tempi sono quelle particolari condizioni della civiltà e della storia, nella quale sono in gioco le decisive questioni dell'uomo. Cioè ci sono delle emergenze antropologiche dentro una civiltà che bisogna saper cogliere. Sono in gioco le decisive questioni dell'uomo e perciò in queste questioni sono in gioco le prospettive del piano di Dio, la salvezza, la creazione, le vie sulle quali passano i sentieri del regno di Dio, no? E nella lettura che noi abbiamo fatto, che evidentemente è la lettura da una finestra, è un taglio, abbiamo identificato dei segni dei tempi di particolare urgenza nella condizione rischiosa di queste società moderne. Cioè queste società moderne stanno mettendo in discussione delle cose grosse riguardo all'uomo, in quanto, questi sono i due elementi dell'analisi che abbiamo proposto, in quanto si basano sull'esaltazione dell'individuo e sul predominio dell'economico. Questi sono i due elementi che fanno le società moderne. E perciò queste società, perché sono rischiose? Perché sono caratterizzate da un debole legame sociale, ci si sente poco legati gli uni gli altri. Si sviliscono i motivi di stare insieme, di costruire insieme. Un po' alla volta si svilisce anche il senso della universalità umana, no? E per un altro verso, appunto, queste società provocano un calo della speranza, del progetto, del senso. Allora questa è la lettura che noi stiamo proponendo. Ora i cristiani, proprio in ragione della loro fede, è evidente che la loro fede ha a che fare con queste cose, non è una lettura sociologica, eh? Proprio in ragione della loro fede i cristiani sono in prima fila, insieme con gli uomini, con tutti gli uomini di buona volontà, nell'affrontare il compito storico di un nuovo patto sociale. Questo è il discorso che abbiamo proposto. Cioè dobbiamo essere in prima fila nella costruzione di un mondo più legato, più solidale e che permetta di più alle persone di cogliere il senso dell'avventura umana. E questa costruzione di un nuovo patto sociale passa necessariamente, lo indicavamo l'altra volta, attraverso due cose. Primo, l'adozione di stili di vita più sobri. Ci siamo azzardati a dare questa indicazione decisa, perché abbiamo visto che sta nella logica poi di riformulare il patto sociale, di rifare quei mali di questa società, no? Quindi stili di vita più sobri e l'edificazione attraverso modi economici di fare e politiche da mettere in atto, l'edificazione di un'etica della condivisione, al contrario di quella dell'individuo e del consumo, no? Lo capite come questi temi sono enormemente provocanti rispetto alla fede cristiana? Gli appelli evangelici alla povertà e alla fraternità trovano proprio in questi segni dei tempi, trovano in queste condizioni una straordinaria e provocante attualità, perché siamo chiamati come cristiani a trovare in queste società, questa è la sfida, non vogliamo uscirne, in queste società moderne, democratiche, individualiste, economiciste, in queste società siamo chiamati a trovare uno stile cristiano di vita. E questo è l'appello del Vangelo. Appartenendo con responsabilità a queste società, a questi stili di vita, vestendo come tutti, viaggiando come tutti, abitando come tutti, accettando i vantaggi innegabili che con queste civiltà noi ci siamo dati. Si tratta appunto di conciliare il possesso delle ricchezze e un alto tenore di vita, perché questa è la nostra condizione. Non possiamo fare zufolate sulla povertà, noi siamo ricchi. Allora la questione è di dire come si fa a essere ricchi e a essere poveri, come il Vangelo chiede. Come fare a conciliare il possesso delle ricchezze con uno stile di esistenza semplice e sobrio? E d'altra parte, come si fa a individuare in una società dominata dal valore economico, dalla competizione, dal mercato, individuare delle forme di produzione e di uso dei beni che siano corrette e solidali dal punto di vista etico, appunto? Capite che qui si apre tutto un capitolo dell'etica e della coscienza cristiana che è da ricostruire da capo. Vorrei quasi tornare al discorso. I nostri padri hanno pensato che andare in chiesa e lavorare 10 ore al giorno per l'elettrodomestico era quello il loro dovere evangelico. Per noi il problema è un altro. Andare in chiesa e trovare modi di diventare più sobri e creare rapporti più solidali, a livello addirittura mondiale. Sennò è difficile andare in chiesa e vivere in questa società, è molto difficile. A meno che dividiamo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, come il cattolicesimo ha fatto, che distinguiamo proprio le due cose, che la religione è una cosa e che la vita e soprattutto la società è un'altra. Quindi in chiesa parliamo di religione, please, di religione. E cos'è? Ditemelo voi cos'è la religione. Tirate via l'uomo e poi parliamo di religione. Questo è tutto un capitolo della coscienza cristiana e dell'etica cristiana. Sì. Per un po' di anni è bastato confessare che dicevamo le bugie e rispondevamo male alla mamma. Ma sarà ben cresciuta la coscienza al punto di capire che le questioni che riguardano i soldi, l'economia, i poveri c'entrano col confessarsi, o no? Non lo so. Se non che lì ci prendiamo in giro, andiamo a confessarci, di che cosa? E questo è un capitolo tutto da ricostruire e che riguarda una vigilanza sui propri comportamenti personali e familiari. Come mangi, come vesti, come spendi, come investi, come... Scusate, lo devo dire perché sennò se continua a spiritualizzare le cose e a non dire quello che in realtà costituisce la vita nostra, no? Quindi riguarda una vigilanza sui comportamenti personali, riguarda un'attenzione che noi dobbiamo dare ai modelli sociali che favoriscono la solidarietà, la condivisione, quindi un cristiano occhio in particolare ai poveri, continuiamo a dirlo, no? E riguarda anche un'esplicita passione alla politica, come luogo in cui si prendono decisioni che riguardano il bene comune. Questo livello, il livello personale e familiare, il livello sociale e il livello politico costituiscono in realtà i campi della responsabilità economica, dell'uso delle ricchezze, appunto. Non so, potremmo anche forse delineare qualche esempio, ma dopo so che diventa un po' più difficile, ma un cristiano, per fare un esempio di questi atteggiamenti di fondo, dovrebbe distinguersi anzitutto perché è uno che lavora con serietà, è uno che sfrutta l'intelligenza che ha, l'impegno e la correttezza professionali, l'intelligenza e lo spirito di iniziativa che mette nel lavoro. Questo è un dovere cristiano. Non dobbiamo barare con la scusa che siamo poveri su sta roba qui. Il rispetto per la legalità e la giustizia, La correttezza nel confronto degli obblighi fiscali, che sono i primi livelli della solidarietà, della giustizia distributiva, appunto. Se noi incominciamo a separare ste robe lì dalla responsabilità morale, vedete, tagliamo via sistematicamente i campi della responsabilità. La pratica seria dell'elemosina, beh, sarà anche difficile, però se uno può dare dei soldi trova la maniera di dargli, che sbagli pure ogni tanto, dai, rischia, però non puoi dire sempre non so cosa fare e quindi me li tengo io. La pratica seria dell'elemosina, l'uso solidale delle eredità e dei lasciti. Non so se è cristiano, se è concepibile cristiano, ho capito, tuo nonno è stato bravo, tuo padre è stato più bravo ancora, e tu ti trovi lì un'immensità di roba, ma che ne fai appunto? È una responsabilità, no? Capito, lasci tutto a tua figlia, a tuo figlio, che ne farà appunto? Ma tu hai tanti figli in questo mondo, sei un po' libero. No, sbaglio completamente, no? L'oculatezza nei risparmi, nelle forme di investimento. Beh, qualcuno, anche nelle banche, si sta ponendo qualcuno questo problema, finalmente. Finalmente, qualcuno, no? Le forme anche di uso solidale comunque della resa dei soldi, dei guadagni, perché devono andare a quei 7-8 che hanno in mano la banca? Un cristiano queste cose qui, secondo me, deve pur dirle, deve pur vederle, deve pure decidere se ci sta, no? Il sostegno e la partecipazione a iniziativa di solidarietà e di volontariato, perché il volontariato appunto va a indicare per lo più tutta una serie di cose a cui si è disattenti nell'organizzazione del vapore. Un cristiano deve avere un occhio a sta roba qui, no? Ecco, forse su queste scelte, su questi discorsi molto concreti, per incoraggiarne la pratica, per trovare iniziative di attuazione, forse si dovrebbe parlare un po' di più in famiglia, in comunità anche, nelle riunioni, nei diversi momenti di scambi, nell'assemblea, nel consiglio pastorale, nei gruppi, nelle associazioni, avanti i laici. Io penso una roba come le piane, per esempio. Questo sarebbe un campo di lavoro continuo, quello di trovare le forme anche solidali dei soldi. Se noi dobbiamo attirare la gente alle piane perché hanno un interesse un po' maggiore alla banca, è ridicolo, dai, lasciate che lo diciamo. Uno che interviene in un'associazione così deve essere perché lì trova la possibilità di solidarizzare, no? Di servire. Ma pensate quali campi ci sarebbero di inventiva in una piccola comunità, in un campo. Se i laici alzassero un po' la testa, se cominciassero a riflettere come per robe serie su ste robe qui, no? Ma ci sono tra noi alcuni ragazzi che stanno cercando di andare a vivere in comune, dopo sappiamo tutte le difficoltà, ci sono ste robe, ma ci sono tante forme che in una comunità potrebbero essere sostenute, potrebbero essere incoraggiate. Piccole cose che avrebbero un valore dirompente rispetto alla nostra vita, rispetto a logiche ritenute intoccabili, rispetto a rassegnazioni dalle quali sembra impossibile uscire. Quindi c'è tutto un lavoro che ciascuno di noi può fare per rivedere la mentalità e i comportamenti personali, ma c'è anche tutto un altro lavoro che in questi anni un po' si sta cercando di far passare con una faticaccia incredibile in queste chiese così lente, così assonnate, no? Probabilmente per secoli ci siamo sentiti che la Chiesa non era una roba nostra, che era roba dei preti, e quindi adesso ci vogliono dei secoli a crederli quando dicono che dobbiamo partecipare a delle robe. Come questa, appunto, quella di ricomprendere il senso dei beni della comunità, l'uso del denaro, delle strutture, perché anche le strutture di una comunità, anche di una piccola parrocchia, le strutture e i soldi vanno valutati comunque in base alla testimonianza da dare al Vangelo della povertà e della solidarietà. E di fatto succede proprio così, che il possesso dei beni e l'uso dei beni da parte della Chiesa hanno sempre risposto a diversi progetti pastorali, cioè a diversi modi dei cristiani di essere nel mondo. Lo vedevamo anche in Avvento, la storia ce lo dimostra. Vi faccio due o tre esempi di scenari diversi dei soldi nella Chiesa. Dunque, all'inizio, se voi guardate gli Atti degli Apostoli, la Didache, il Giustino, alcuni testi delle Chiese dei primi due o tre secoli, è interessante perché in quei tempi era il tempo appunto della condivisione. Nella comunità, cioè, si mettevano insieme i beni, si raccoglieva denaro a favore dei più poveri. C'è qualcuno povero tra noi, raccogliamo il denaro all'offertorio, lo sosteniamo, c'è qualcuno che non ha lavoro, raccogliamo. E questo è il senso della condivisione, ma era così appunto. Si trattava di esprimere la solidarietà tra i membri di una comunità, i quali non lasciavano che i loro fratelli mancassero del necessario, così le vedove, gli orfani, i malati, i pellegrini, i perseguitati politici, i presbiteri che si dedicavano a tempo pieno alla comunità e quindi, come gli orfani, come le vedove, non avevano un lavoro redditizio. Vivevano dell'elemosina della comunità, vivevano della solidarietà comune, senza che questo comportasse un patrimonio della Chiesa. Cioè si raccoglieva per distribuire, non si raccoglieva per tenere, per capitalizzare, per fare un patrimonio. E le strutture che servivano erano i locali per riunirsi, che in genere prestavano i privati, o i cimiteri privati, sono stati le prime chiese, o delle case un po' grandi dove ci si poteva riunire, no? Quindi questo era il tempo della condivisione, che è una figura interessante, no, di comunità e di uso dei soldi, e di esemplarità anche etica umana della fraternità. Le cose sono cambiate quando la Chiesa è diventata appunto religione ufficiale, riconosciuta dall'imperatore. Ha cominciato subito il primo imperatore Costantino, la donazione di Costantino, si attribuisce tradizionalmente al Laterano, comunque l'imperatore regala al vescovo di Roma un palazzo perché diventi la sua abitazione e si apre la pratica delle donazioni, che porterà la Chiesa a accumulare un'enorme ricchezza. Un'enorme quantità appunto di beni. E allora non è tanto, diventa importante non tanto quello che la Chiesa ha, ma come li usa, perché resta la dottrina ancora, ma la dottrina è pericolosa quando è solo dottrina. Resta la dottrina che la destinazione dei beni della Chiesa sono i poveri. I beni della Chiesa, i terreni, i castelli, i conventi, sono patrimonio dei poveri. La Chiesa ha sempre dovuto dir questo. Compresi evidentemente i poveri preti, i poveri vescovi, i poveri religiosi, che non avendo appunto lavoro retribuito campavano come i poveri dei beni della Chiesa, però ogni tanto poi gli è rimasto attaccato un sacco di roba e sappiamo appunto cos'è successo. I beni della Chiesa sono il patrimonio dei poveri e in una situazione nella quale l'organizzazione dello Stato è rudimentale, questo è il tempo della beneficenza. La Chiesa ha molti beni per fare beneficenza. Noi diremmo fa una politica sociale, di sostegno sociale. Manca lo Stato, manca una grossa organizzazione sociale, è la beneficenza dei singoli che può aiutare i poveri, e la Chiesa diventa l'istituzione della beneficenza, della carità. La beneficenza si sostituisce alla condivisione, col pericolo però che appunto questo porti inevitabilmente nella Chiesa uno spirito di potere, di dominio, così gli ordini ospedalieri diventano ordini militari, i vescovi diventano signori e principi, i monasteri diventano dei regni. E questo tra l'altro, oltre a snaturare la Chiesa, genera tutta una critica alle ricchezze della Chiesa, e una ricorrente confisca da parte dell'autorità civile in tutte le rivoluzioni, come fino anche nelle rivoluzioni moderne, in quella francese ma anche in quella italiana, dallo Stato italiano ha fatto la confisca dei beni, no? Anche ancora fino alla fine dell'Ottocento. Quindi lo Stato poi ripuliva il patrimonio della Chiesa. La Chiesa poi lo ricostituiva. E si arriva allo scenario che precede appena il nostro, che è quello dell'Ottocento, che però in Bergamasca continua ancora in buona parte, dove la secolarizzazione, che diventa sempre più profonda, la laicizzazione, fa sì che ciò di cui si interessava la Chiesa diventi interesse dello Stato, è lo Stato che fa la politica sociale. E d'altra parte la Chiesa si sente, dentro questa situazione, sempre più emarginata. Allora la Chiesa è spinta a difendersi, a costruire una società cristiana dentro la società civile con le sue istituzioni. È il momento in cui la Chiesa mette su le scuole, i collegi, gli orfanotrofi, gli ospedali, i ricoveri, gli oratori, le cooperative, le banche cattoliche, diocesane, no? E dove gli istituti e congregazioni religiose soprattutto svolgono una prodigiosa opera caritativa e assistenziale. Cioè l'idea di fondo che sta sotto è che per difendere le sue concezioni in un mondo ostile, la Chiesa costruisce una rete potente di strutture, una sorta di società nella società, di Stato nello Stato, con il quale essa poteva armare e difendere i suoi dall'assalto di un mondo ostile e irreligioso. Questo ha permesso tra l'altro il nascere di moltissime opere, di moltissime figure di preti, di religiosi, dediti alla carità, dediti al servizio sociale. L'Ottocento è stato splendido in questo, però in questa idea che la Chiesa aveva le sue strutture. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'opera sociale si laicizza sempre più e il clero e i religiosi diventano pochi e le strutture si spompano. Cos'è? È un ritorno alla povertà della Chiesa che si sta prefigurando. Certo, un po' costretto sembra, un po' dovuto al fatto che non abbiamo più le energie, e tuttavia si configura il ritorno a uno stile più vicino a quello primitivo. Si va verso una Chiesa più povera e più basata sulla condivisione, anche se poi la realtà resta molto complessa, perché noi siamo dentro una transizione, rimodellamenti sociali e culturali del cristianesimo che coinvolgono le nostre comunità, che per un verso sono così cammini liberi di fede, per un altro verso sono caratterizzati da una religione socialmente forte che chiede le istituzioni, persino le società sportive ancora sono quasi tutte oratoriane o cattoliche in Bergamasca, per dirvene una, no? Per dirvene una. E è una religione che mantiene ancora un ruolo civile rilevante, e quindi le nostre comunità mantengono ancora delle strutture significative. Facciamo l'esempio della nostra parrocchia, così forse risulta chiaro il discorso. Se noi prendiamo la nostra comunità parrocchiale, ormai la nostra comunità parrocchiale non ha più benefici, cioè non ha più terreni, non ha appartamenti. Di che cosa vive? Delle offerte dei fedeli. E questo è molto interessante, forse è la prima volta da secoli e secoli. Perché prima era sempre che il parroco qui a Redone aveva un sacco di terreni, dal Bonaldi all'Agro, a qui a Oltre le Suore, tutto dalla parrocchia, no? Che era arrivato per donazioni, quando faceva qualcosa lo chiedeva al ricco del paese per fare le vetrate, per fare l'organo, no? È la prima volta probabilmente dove effettivamente la comunità vive delle offerte dei fedeli. Con queste offerte, a voi sembrerà incredibile che le monetine che si buttano dentro all'offertorio, ma sostanzialmente è quello. Poi qualcuno vede anche in casa parrocchiale con qualcosa in più, poi c'è l'offerta natalizia, ma fondamentalmente è quello, non c'è altro. Quindi l'idea che c'è tanto la parrocchia, poi c'è la diocesi, c'è il Vaticano, un tubo. Sono le offerte dei fedeli, per fortuna. E con queste appunto si mantengono gli edifici di culto e di riunione, le chiese fondamentalmente, la casa dei preti, si mantengono col relativo apporto che viene, ecco qui la transizione, dal concordato che ha confiscato tutti i benefici della Chiesa in Italia, ne ha fatto un fondo, da quello trae il sostentamento del clero, che è solo una parte. E però appunto con le offerte dei fedeli si mantengono in gran parte anche i presbiteri e la loro attività a tempo pieno a servizio della parrocchia, e si aiutano diverse categorie di poveri, diverse situazioni e categorie di poveri di cui magari la volta prossima parleremo. Questa nostra parrocchia, questa sarebbe l'essenziale. Mettiamo insieme i soldi che ci servono per trovarci, per le attività pastorali che ci servono e per mantenere un po' di personale a tempo pieno, se vogliamo, se ci sarà ancora. Si chiamano i preti, no? Domani faremo dei laici. Arriverà anche il tempo in cui bisogna stipendiare qualche laico a tempo pieno, penso in Francia lo fanno già, altrove lo fanno già, non è un problema appunto, no? E però appunto noi abbiamo anche alcune strutture che, oltre a permetterci un'opera di apostolato, di testimonianza interessante, vanno incontro dei bisogni sociali, come per esempio è l'oratorio. L'oratorio non è una cosa necessaria, eppure noi lo teniamo in piedi. E come? E che importanza ha per noi, per l'educazione dei ragazzi? Questa è una tipica struttura di mediazione sociale, no? Così il Qohelet, è necessario il Qohelet, ma scherzi. Eppure l'esistenza del Qohelet per la promozione della cultura è per la comunità parrocchiale una cosa interessante. Così la casa degli anziani è necessaria, ma scherzi. Eppure interessanti sono i gruppi caritativi, 13 persone anziane, nuclei anziani che vivono qui in quartiere, eccetera, eccetera. Se poi pensiamo, perché noi non pensiamo mai a questa roba, anche i religiosi presenti alla nostra parrocchia, la cosa diventa quasi impressionante, Cioè in realtà noi abbiamo nel nostro quartiere, nella nostra comunità, alcuni istituti e congregazioni religiose molto significativi. Per esempio le nostre suore sacramentine tengono ancora viva una scuola, che è la scuola materna, e anche tutta un'attività poi di sostegno scolastico del doposcuola, no? E anche questa è una cosa totalmente inventata dai cristiani. Ci sono lì alcune suore anziane, ti tengono in piedi sta roba qui legata al territorio con tutte le collaborazioni. I padri Monfortani attraverso le missioni hanno contatto con l'Africa, con altre situazioni del mondo, e hanno tutta un'attività, tutta una rete anche in Bergamasca, no? E l'opera del Don Orione gestisce un ricovero significativo di tutta la città. Sarebbe anche interessante valutare, no, cosa sta succedendo, che i religiosi e i cristiani che fanno opera religiosa stanno crollando, invece la società promuove chi fa opera sociale. Il Don Orione, anche se non fosse cristiano, funziona, perché lì ci serve di mandar lì i vecchi, capito? Bonfortani, che hanno la devozione alla Madonna, vanno a pregare le missioni, stanno morendo. Alla città di Bergamo non gli frega niente i Bonfortani, il Don Orione sì. E sono i giochi appunto del rapporto tra Chiesa e società che mutano delle funzioni appunto. Allora finisco perché, come si vede, in un piccolo quartiere c'è una presenza che per alcuni versi è impressionante di attività dei cristiani, e può essere la parrocchia una palestra, e vedete quale, sarebbe interessante che noi fossimo meno ignoranti del nostro essere comunità, no? Perché diventa una palestra interessantissima per esercitare anche comunitariamente la nostra carità e la partecipazione a un progetto di mondo più solidale e più giusto. Ma di alcune di queste opportunità che la comunità ci offre, di percorsi possibili di solidarietà e di aiuto ai più poveri tra noi, che sappiamo sono soprattutto povertà etiche, povertà psicologiche, povertà di solitudine, povertà esistenziali, e quindi gli serve più che soldi, serve tempo, serve volontariato, serve dedizione, serve condivisione appunto. Ecco, di alcune di queste opportunità vorremmo parlare la prossima volta, che sarà l'ultima di questo percorso sulla solidarietà con i poveri.